كيف حبات خافتا 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 خافتا
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi, che la mia carissima Buri dirà, è il 24, giusto? No? La Buri non parla. Perché il 24? Non so perché.
È il 26, lo sto leggendo sul mio PC.
Perfetto, il 26... dicevamo di giugno, e come potete capire il caldo è abbastanza atroce, tanto che non ci capiamo più niente in questo bunker. E, no, comunque, a parte gli scherzi, insomma, siamo qui, sono le 19.06 e quindi siamo qui pronti per partire con una nuova puntata di Tamburi Rossi Notizie al Fronte. Puntatona oggi, tra l'altro, perché insomma dedicheremo buona parte di questo della trasmissione a un tema che non abbiamo finora mai affrontato effettivamente, e parleremo quindi della situazione in Venezuela e in particolare rispetto alla situazione un po' in Sud America, anche in Brasile, insomma, perché vedremo similitudini e differenze delle due situazioni che attualmente troviamo sui giornali, trattate in maniera decisamente differente, e insomma andremo anche a capire il perché, con due compagni che intervisteremo nella seconda parte della trasmissione, in realtà, perché poi sarà proprio molto centrata su questo, quindi avremo modo insomma di approfondire una tematica che bisogna un po' comprendere nelle varie contraddizioni che esprime, per riuscire ad avere un'analisi non superficiale e così a primo acchito magari insomma farsi prendere da facili entusiasmi o insomma letture poco aderenti invece alla realtà che complessa che il Sud America come sempre insomma come sempre, come tutte le situazioni poi in realtà comunque rappresenta ancora non solo per le contraddizioni interne ai vari paesi che lo compongono, ma anche perché appunto purtroppo dalla dottrina Monroe in poi giardino di casa degli Yankee subisce frequentemente e quasi sempre grossi appunto contraccolpi dal cambio degli interessi Yankee sul territorio. Quindi insomma tema assolutamente interessante di attualità che cercheremo un po' di sviscerare con i nostri intervistati. Detto questo, insomma, poi altre notizie, cercheremo come sempre di essere puntuali rispetto a quanto sui fronti di guerra si sta muovendo, e insomma cercheremo anche noi nel nostro piccolo di contribuire a fare un po' di controinformazione, come ogni lunedì ormai ci troviamo a fare. Ripeto, ogni lunedì, perché esattamente da due settimane a questa parte abbiamo cambiato la nostra giornata, abbiamo abbandonato il giovedì e ci ritroviamo appunto il lunedì dalle 19 alle 21. Detto questo, lanciamo una super sigla, ci sono anche le mie co-conduttrici nel silenzio della notte.
Ho il microfono lontano. Noi stiamo lavorando per... ho caldo,
ecco.
No, comunque stavamo organizzando
la regia,
esatto, per il resto della trasmissione, quindi a questo punto direi che, sperando di aver messo il file giusto, proviamo a lanciare la sigla e poi cominceremo appunto insomma la trasmissione.
Bene.
Vedi, il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte, con le matte.
Essere umano, porca puttana! La mia vita è un
valore! Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ci cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
سدس عمري شربتهم في منامي وانا يا الرم بدا يحلالي شدبنا على شي نغمه قناوي الكاس الرابع خمس سدس عمري شربتهم في منامي وانا يا الرم بدا يحلالي شدبنا على شي نغمه قناوي عقلي تقال وبدا يدور مثل المشدوب في الحضره كيجي الملك يزور ويقطع له الهدره الرقاص حلف لا يدور والقعدة عدت هانية بالجاوي والبخور ودفنت همومي في تانية عشت العريح نشد بلاد شرفت وداري مع شي إيباد ياكل الجبل لا يتلاقب هاد الدنيا كل شي فاني عشت العريح نشد بلاد شرفت وداري مع شي إيباد نتمنى النهار لعب مزمار مركز كون ديرك في بلاكار
I'm
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Sono le 19:15 e prima di iniziare con i primi collegamenti volevamo dare alcuni aggiornamenti sulla Palestina. Cominciamo con un articolo del 16 giugno: Abbas, il piano per dichiarare la striscia di Gaza distretto ribelle, tratto da Infopal. Il giornale israeliano Ayom ha riportato giovedì che il presidente dell'autorità palestinese ANP, Mahmoud Abbas, sta prendendo in esame la possibilità di dichiarare la striscia di Gaza distretto ribelle. Il giornale ha citato un funzionario di spicco dell'ANP, vicino ad Abbas, secondo il quale la mossa è un'arma finale da usare contro Hamas nel conflitto interno palestinese. Secondo il funzionario, la mossa mira a spingere Hamas a cedere il controllo di Gaza all'autorità palestinese. L'attuazione del piano significherebbe dichiarare immediatamente lo stato di emergenza in tutta Gaza, contemporaneamente emanando ordini che bollano determinati gruppi e movimenti come ribelli. In un simile caso, Hamas verrebbe messo fuori legge tutti i suoi beni, comprese istituzioni, fondi e conti bancari, sarebbero congelati. Inoltre verrebbero emessi mandati di arresto contro i dirigenti del movimento. Allo stesso modo, l'autorità palestinese cesserebbe di pagare gli stipendi dei funzionari pubblici a Gaza e chiederebbe all'ONU, alla Lega Araba e a vari organismi internazionali di interrompere gli aiuti internazionali alla striscia. La ANP chiederebbe anche alla Corte Suprema palestinese di dichiarare il Parlamento palestinese illegale, revocando così l'immunità dei parlamentari, sciogliendo il governo e aprendo la strada ad un governo interinale per la durata dello stato di emergenza. Il funzionario palestinese ha sottolineato che la valutazione a Ramallah è che una tale mossa avrebbe implicazioni diplomatiche di grande portata, che andrebbero oltre il conflitto interno palestinese. Innanzitutto, si crede che ciò farà pressione su Israele, Stati Uniti, Egitto, Giordania e altri per avviare il processo di pace in stallo tra Israele e i palestinesi. Secondo il funzionario palestinese, i dirigenti politici e della sicurezza in Israele sono stati recentemente informati sui piani di Abbas e ha segnalato che Israele non sostiene l'azione in questo momento. Gli israeliani vorrebbero prima esaurire tutti gli altri percorsi, sotto gli auspici delle potenze regionali e mondiali, per risolvere la crisi di Gaza. Un funzionario dell'ufficio di Abbas a Ramallah ha affermato che questo tipo di azione è senza precedenti e dunque non è ancora chiaro come possa essere realizzato in pratica o se sia possibile o meno dal punto di vista del diritto palestinese internazionale. Tuttavia è chiaro che Abbas ha già sparato i colpi di apertura, come dimostrato dalla riduzione dei salari dei funzionari pubblici a Gaza, congelando gli stipendi di alcuni membri del Parlamento palestinese che rappresentano Hamas e bloccando i pagamenti ai prigionieri palestinesi liberati nello scambio di detenuti a Fare Shalit nel 2011. Il funzionario ha affermato che è stata istituita una squadra di esperti legali del Ministero della Giustizia palestinese per studiare come attuare il piano legalmente, sia in termini di diritto palestinese sia di diritto internazionale. Vabbè, diciamo che il collaborazionismo qua raggiunge
dai suoi frutti
e la divisione interna sappiamo che non aiuta, ma a quanto pare all'ANP non gliene frega niente.
No, infatti, e come possiamo vedere anche su un altro fronte, no, quello dei prigionieri, altrettanto la volontà, insomma, di dividere, di azzittire la lotta da parte di Abbas si fa evidente, perché leggiamo un articolo che è tratto da Infopal proprio di oggi, 26 di giugno, che dice: Abbas pronto a sciogliere comitato per i prigionieri palestinesi. E questo direi che all'indomani della grande sciopero della fame, della grande lotta che c'è stata conclusasi poche settimane fa, che insomma per più di 40 giorni ha visto 1800 prigionieri palestinesi uniti, chiusi nelle carceri sioniste con una repressione micidiale contro di loro, contro i propri familiari e addirittura contro gli avvocati, e determinati nella lotta per delle condizioni maggiori, migliori rispetto alla situazione. E diciamo che questa risposta, no, da parte di fatto del segretario anche di Fatah, una delle organizzazioni che in più, aspetta, cambio microfono.
Scusate,
ecco, una delle, ci siamo. Ecco, una delle organizzazioni, da vi dicevo, proprio Fatah, che insomma anche rispetto a questa lotta ha dato un grosso contributo. Vediamo come il suo segretario Abbas ha decisamente deciso di dare un taglio a questo che è stato un esempio, insomma, di unità sicuramente e di determinazione da parte dei prigionieri palestinesi. Fronte, ricordiamo, interno delle carceri della resistenza, e questo cosa fa molto temere sia i sionisti che gli imperialisti, quindi insomma, e lui prontamente si mobilita contro. Infatti vediamo questo articolo. Betlemme Ma'an, un sito di notizie affiliato a Hamas, ha riferito domenica 19 giugno che l'autorità nazionale palestinese, ANP, sta considerando l'idea di sciogliere il comitato per i prigionieri palestinesi a causa di pressioni sempre maggiori da parte di Israele e degli Stati Uniti, che chiedono la sospensione del programma di compensazione dei martiri, il quale prevede aiuti finanziari ai prigionieri incarcerati da Israele e alle loro famiglie. Il sito di notizie Al Resala, affiliato ad Hamas, il partito che di fatto governa la striscia di Gaza e rivale dell'ANP guidata da Fatah, cita fonti palestinesi credibili secondo cui Abbas starebbe considerando di sciogliere ufficialmente il comitato e incorporarlo a uno dei rami o degli uffici del Ministero dell'Interno della Cisgiordania occupata. Nella metà mattina di lunedì, ore dopo la pubblicazione della notizia, non è stato possibile accedere al sito di Al-Risalha dagli uffici del giornale Ma'an a Betlemme in Cisgiordania, anche se il sito era accessibile tramite VPN. Tuttavia, un membro dello staff di Al-Resala a Gaza ha confermato telefonicamente al Ma'an che il sito era visibile in Cisgiordania. L'ANP di recente ha bloccato 11 siti palestinesi di notizie in Cisgiordania, tutti apparentemente affiliati a Hamas o a Mohammed Dalhan, un rivale politico del presidente Abbas. Secondo il reportage, il presidente Abbas non si è opposto ai piani del governo, nel primo ministro Rami Abdallah, per sciogliere il comitato per i prigionieri, citando fonti anonime secondo le quali la decisione verrà presa in accordo con l'amministrazione statunitense come gesto di buona volontà da parte dell'ANP nei confronti degli interessi politici americani. Le fonti hanno anche ipotizzato che la decisione di sciogliere il comitato facesse parte degli sforzi continui da parte dell'ANP di ripristinare i decennali processi di pace. Il governo palestinese annuncerà ufficialmente che la decisione di sciogliere il comitato per i prigionieri palestinesi è stata presa a causa della crisi economica, sì. Ma la realtà è un'altra, date le pressioni sull'ANP per l'inizio di un altro ciclo di negoziati senza precondizioni, hanno rivelato le fonti al sito Al Resala. Issa Karake, a capo del comitato, ha reagito al reportage affermando di non essere stato informato di questi piani di scioglimento. Non siamo stati informati sulle intenzioni del presidente e degli altri membri del governo palestinese di congelare il comitato. Chiamarlo governo poi è tutto un po' un dire. Comunque, ha detto Karaka a Ma'an via telefono domenica sera 19 giugno senza fornire altri dettagli. Il reportage è uscito pochi giorni dopo che Rex Tillerson, segretario di Stato americano, ha annunciato che l'ANP ha consentito alla rimozione del programma di compensazione dei martiri. Quindi insomma è vero, lo dice pure Tillerson, quindi facendo in seguito marcia indietro dopo che le dichiarazioni sono state negate da fonti ufficiali palestinesi, sì, nel senso che evidentemente ha detto occhio che hai spoilerato, come si suol dire. Karake ha detto che le affermazioni di Tillerson sono false e rappresentano un atto d'aggressione contro il popolo palestinese. Ha inoltre dichiarato al sito di notizie Aretz Hamas che una decisione del genere non avrebbe alcun senso nel momento che significherebbe la fine dei rapporti dell'ANP con la popolazione palestinese. Quasi tutti i palestinesi hanno avuto un martire o hanno un familiare che ora si trova in prigione israeliana, ha detto Karaka, aggiungendo che chiunque pensi di poter prendere una decisione del genere si sbaglia di grosso. Nel frattempo il Parlamento israeliano, la Knesset, ha avanzato una proposta di legge che prevede la cessazione dell'invio di una somma annuale quantificata a 1 miliardo di shekel, 280 milioni di dollari americani, all'ANP per il finanziamento del programma, il quale fornisce aiuti economici ai palestinesi nelle carceri israeliane e alle loro famiglie, a chi è stato ferito dalle forze militari di Israele e alle famiglie dei martiri palestinesi caduti durante attacchi contro lo Stato ebraico o in situazioni in cui non avevano commesso alcun reato. Il programma di aiuti sociali, partito nel 1966, è stato criticato da Israele per anni, mentre il grosso dei programmi dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, OLP, è stato trasferito nelle mani dell'ANP dopo gli accordi di Oslo del 1998, a seguito delle critiche degli Stati Uniti e dell'approvazione di una serie di leggi mirate al taglio dei fondi all'ANP, la distribuzione dei fondi è poi passata di nuovo nelle mani dell'OLP nel 2014. Quindi insomma questa vediamo insomma come si svilupperà poi successivamente questo discorso, però non ci meraviglia di certo che a fronte di una grossa mobilitazione come c'è stata quella appunto nelle carceri sioniste da parte dei prigionieri palestinesi negli ultimi mesi, insomma, ci sia poi una ritorsione di questo tipo, cioè un po' mascherata, un po' sotto traccia, che piano piano, no, va a di fatto peggiorarne nuovamente le condizioni. Ma insomma siamo fiduciosi nella determinazione dei prigionieri palestinesi che sappiano ricominciare la lotta nel momento in cui insomma questo dovesse avvenire. Anche perché invece questo non fa che confermarci che è solamente attraverso la lotta si possa portare avanti effettivamente gli interessi, le istanze del popolo palestinese. E in questo senso, insomma, le forze della resistenza non demordono e dimostrano anche nelle ultime settimane che quella è la strada.
Assolutamente, infatti adesso andiamo a leggere proprio una dichiarazione del Fronte Popolare per la liberazione della Palestina sull'eroica operazione Promise of al-Burak, scusate. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina elogia l'operazione Promise of al-Burak avvenuta lo scorso venerdì a Gerusalemme, dove è stata colpita e uccisa una soldatessa dell'esercito di occupazione israeliano. Il fronte definisce l'operazione come una solida e chiara risposta ai tentativi di liquidare i diritti dei palestinesi e di rapina di nuove terre. Anche il reparto nelle prigioni del Fronte Popolare ha rilasciato un comunicato in seguito all'operazione, richiamando ad una maggiore unità nazionale e coesione per un'escalation della risposta palestinese alle brutali forze di occupazione e alle orde del colonizzatore, utilizzando tutti i metodi e le forme di resistenza fino alla sconfitta permanente del progetto di insediamento sionista e della sua banda razzista, al fine di conquistare gli obiettivi del nostro popolo, la liberazione e la creazione di uno Stato palestinese indipendente su tutta la terra di Palestina, con la sua capitale unificata e liberata a Gerusalemme e l'applicazione del diritto al ritorno dei profughi palestinesi. Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina si addolora per la perdita dei giovani militanti del villaggio di Deir Abu Mishal, ex prigionieri Bara Ibrahim Saleh Atta, 18 anni, e Osama Ahmed Mustafa Atta, 19 anni, accanto all'eroico martire Adela Hassan Ahmed Ankoush, 18 anni. Rivolge poi un saluto ai familiari delle vittime, in particolare alle madri, al loro coraggio e alla loro fermezza. I giovani ragazzi hanno condotto un'eroica operazione lanciando pietre e molotov in risposta agli attacchi delle forze di occupazione e dei coloni sulle strade di passaggio dal villaggio Halamish adiacente al villaggio di Deir Abu Mishal. In questa attività di resistenza il compagno Baraha è stato arrestato per diversi mesi nel 2015 e il martire Osama è stato imprigionato nel 2014 per un anno. Inoltre il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina denuncia e condanna i ripetuti attacchi sionisti contro i palestinesi della città di Gerusalemme che proseguono fino ai cortili della moschea di Al-Aqsa. Una forma di punizione collettiva che è aumentata nelle ultime ore assediando completamente il villaggio di Deir Abu Mashahal. Le continue incursioni contro gli abitanti del villaggio non piegheranno la resistenza, intensificheranno invece la fiamma dell'intifada e la determinazione palestinese nel difendere i propri diritti e le proprie terre. Il fronte ha invitato i media palestinesi, arabi e internazionali a mostrare le immagini di repressione e documentare i duri abusi che sta subendo il villaggio di Deir Abu Mashahal. Queste pratiche criminali riflettono la natura del sionismo. Il Fronte Popolare ha infine affermato il rinnovo della sua promessa al popolo palestinese, l'alleanza e la determinazione di portare avanti la resistenza fino al ritorno, alla liberazione e alla creazione dello Stato palestinese libero su tutta la terra di Palestina, dal fiume al mare, con Gerusalemme come sua capitale. Gloria ai martiri, la vittoria inevitabile. Fronte Popolare per la liberazione della Palestina. Direi che...
Ecco, scusate, ma proprio oggi con i microfoni...
No, infatti è una tragedia.
Blatteravo una tragedia senza farmi sentire, tanto beh, per cambiare. No, dicevo, sì, come al solito, il fronte, insomma, sa riportare al centro quello che è il discorso principale, cioè la necessità di resistere. E questo, insomma, i suoi compagni nella determinazione di portare avanti la propria lotta, insomma, sono capaci anche di sacrificare la propria vita, e questo è, insomma, un esempio veramente per tutti quanti si trovino oggi a dover affrontare anche nel proprio piccolo, no? Nel posto di lavoro o nel piccolo della propria vita, insomma, la lotta per riuscire, insomma, a portare avanti la propria, le proprie rivendicazioni, giustamente. Quindi, insomma,
se io faccio un collegamento,
solidarietà.
Un po' stupido, tu adesso ti offendi?
Dipende.
Vediamo. No, volevo solo dire che poi tutto questo, in maniera un po' ironica, però anche no, lo riportiamo a Padova, perché insomma oggi io mi sono dimenticata appena all'inizio, però volevo fare un grosso benvenuto al nostro nuovo sindaco Giordani e volevo ricordare a tutti, visto quello che si sta dicendo, che è importante, che anche se ha vinto la pseudo-sinistra, anche se Giordani ha dichiarato tranquillamente di non essere di sinistra, con Lorenzoni che invece è molto di sinistra, ricordatevi che l'unico modo per cambiare le cose è comunque la lotta, perché qua la situazione si farà ben più tragica di prima.
Assolutamente, considerando
Perdona,
che in giunta
so che il collegamento non è, però è molto importante, secondo me.
Andiamo al nostro particolare. Direi che, per esempio, visto che in giunta ci sarà la Giustina Destro, per i più magari più giovani non hanno presente, ma i più vecchi padovani sanno che essere stata il sindaco di Forza Italia proprio qua a Padova per 5 anni, quindi insomma sappiamo bene che razza di personaggio è.
Comunque Giordani ha proprio dichiarato, gli ha detto a Bitonci in un confronto televisivo: ma Massimo, tu lo sai che io non sono di sinistra.
Io non sono contro di te, io sono contro.
In più, ricordiamoci il grandissimo ministro Minniti che è venuto qui a sostenere la sua campagna elettorale. Quindi, avete presente quello che è successo a Torino mentre si bevevano gli spritz? Ecco, questo è il mondo che probabilmente ci aspetterà, solo per dirne una, insomma, poi ci saranno situazioni ben più tragiche.
Quindi la prossima volta che andate in Piazza delle Erbe a bervi lo spritz,
guardatevi le spalle. Quindi no, tutto questo solo per ricordare che l'unico modo per cambiare le cose è lottare dal basso per riprendersi i propri diritti e non certo fare affidamento a personaggi di questo tipo.
Assolutamente.
Giordani, Abbas, insomma.
Esatto. Beh, considerando che poi mi sa che mi ritorna in auge pure Saia, perché anche, ah, lui, sì, mi è, anche lui mi è in giunta, certo, adesso.
Sì, ma sono tutti in, no, compagnia. Giusto, Ruffini, perché, esatto, Ruffini, estrema sinistra della Ruffini.
E Saia, vabbè, sto fascistazzo del cazzo.
Col cane che si chiama Benito.
Col cazzo, esatto. Ma insomma, questi saranno felici chi ha votato ieri Lorenzoni per sostenere comunque la candidatura di Giordani, saprà di aver votato un po' anche per Saia.
Esatto.
Complimenti,
esatto.
Complimenti.
Un applauso, un applauso.
Comunque, volevo dire, governo di larghe intese, giunta di larghe intese, ci sta.
Sì, cioè,
ci
larghe sta. Sono larghissime.
Larghissime, direi. Proprio,
dove troveranno...
Proprio, direi, un po' lise anche. Talmente.
Non solo le intese.
Sì, infatti, anche le inculate, larghe inculate per tutti. Bene, detto
comunque
questo...
Comunque poi faremo un po' un approfondimento tra un po', quando farà le prime cose ci sarà molto...
No, ma infatti... È da
un attimo.
Diciamo che bisogna dire che facciamo un po' un'autocritica in questo senso, che questa volta abbiamo un po' peccato, non abbiamo fatto un approfondimento sui vari personaggi della giunta,
ma lo
ci ripromettiamo a breve di compensare questa cosa e insomma di arrivare al punto mostrandovi il meglio del meglio che abiterà Palazzo Moroni nei prossimi 5 anni, speriamo meno.
Assolutamente.
Detto questo, invece andiamo a parlare di cose un po' più spinose e direi insomma che dopo un break musicale cerchiamo di essere in collegamento con un compagno appunto che attualmente è Milano, ma insomma che molto conosce il Venezuela, per farci un po' raccontare com'è la situazione là, insomma qual è il quadro anche in cui si stanno sviluppando le contraddizioni e insomma per capirci un po' di più tutti insieme. Quindi un attimo di musica e poi torneremo con voi.
Arranca, ecco. son con che vivo. Guardo mio figa cultivo, cultivo la rosa blanca.
Siamo risparmiati proprio. Amo.
Sabato stiamo a pranzo da mamma,
Nuovamente tornati in diretta in compagnia di Tamburi Rossi Notizie al Fronte su radiazione.info. Sono le 19.41 di lunedì 26 giugno e siamo in collegamento con un compagno del Movimento Milanese e è tornato da qualche anno appunto dal Venezuela, ma che ci ha vissuto per ben 8 anni lavorando e insomma essendo ben integrato nella società e nell'esperienza venezuelana, che appunto abbiamo raggiunto con i nostri potenti mezzi, che vediamo se funzionano anche oggi, e per appunto farci un po' descrivere da lui e insomma farci un po' chiarezza su quanto si sta muovendo appunto in Venezuela. Intanto grazie di esserti collegato con noi.
Ciao, grazie a voi.
Grazie mille, ci senti bene, vero?
Sì.
Perfetto, anche noi, questo è fondamentale, quindi i mezzi questa volta ci hanno assistito. Allora, intanto, insomma, bando un po' alle ciance, ma entriamo subito nel vivo, intanto di... Ti ringraziamo di esserti collegato e ti chiediamo immediatamente un po' di farci un quadro per capire la situazione, un po' un quadro insomma, di quello che è stato quest'ultimo periodo insomma in Venezuela, un po' con il cambiamento e descriverci un attimo insomma questa esperienza e di capire anche le contraddizioni economiche che insomma si registrano in questo momento. Un domandone, tanto per iniziare.
Un domandone che si potrebbe parlare per tanto, tanto tempo, e io non sono poi uno studioso o un economista, ma sono un comunista, quindi vedo le cose da questo punto di vista, come i compagni all'ascolto potranno capire. Allora, quello che è successo a partire dall'aprile di quest'anno era già successo almeno un'altra volta nel 2014, ovvero l'opposizione venezuelana al governo di Maduro inscena delle proteste con delle violenze, causando delle violenze, cerca di utilizzare qualsiasi tipo di leva legale, istituzionale per fare, diciamo, scandalo, e Questo produce anche morti e feriti, come è successo anche nel 2014, dove in modo molto simile a come sta avvenendo adesso c'erano barricate, scontri con morti, sicari fascisti in giro per la città in cerca di sindacalisti bolivariani o compagni. Quindi un clima di violenza generale, con un accento in particolare a una violenza mediatizzata per convincere la parte internazionale che Maduro sarebbe un dittatore, repressore, e tutte e due queste cose non sono vere, no? Secondo me.
Certo.
Quindi sì, il Venezuela vive una situazione economica molto difficile. Considera che quando mi sono trasferito là verso il 2008 il pomodoro costava 4 bolivares al chilo, ora costa 4.000 bolivares al chilo, almeno.
Minchia.
Allora, si tratta di un bene di consumo di massa proprio, anche in Venezuela, non è, i venezuelani gli piace molto la pasta al pomodoro, sono i secondi consumatori mondiali di pasta. Quindi una situazione economica disastrosa, perché c'è un'inflazione enorme, perché c'è un mercato nero dei prodotti alimentari, della scuola, dei libri, della benzina soprattutto, dei farmaci, che li fa sparire dal Venezuela e li fa comparire nelle regioni vicine, tipicamente in Colombia. Un fenomeno che esiste da 4 anni e che rende la vita impossibile alla gente. Allora, però le radici di questo fenomeno, poi dopo nella propaganda e nello scenario venezuelano, ognuno ha le sue spiegazioni, no? E quindi l'opposizione dice colpa dell'inefficienza del socialismo, che non è adatto come forma di governo. E il presidente Maduro che dice che è tutta una cospirazione dovuta a gli Stati Uniti, la Colombia e l'oligarchia venezuelana, i fascisti che adesso sono in piazza. Ecco, io non direi che c'è un giusto mezzo, però la questione secondo me è da porre in questi termini. Tutto risiede, tutta questa crisi che c'è effettivamente, che alla fine aumenta i numeri delle manifestazioni dell'opposizione fino a farle arrivare quasi ai numeri delle manifestazioni di Maduro, perché qua ci fanno vedere solo le manifestazioni dell'opposizione, che tu vedi tanta gente, ma le manifestazioni in appoggio al governo sono anche superiori, questo va sempre detto, no?
No, anzi addirittura qua non esistono, cioè non vengono menzionate.
Non vengono proprio menzionate. Ecco, in questa situazione quello che succede, che secondo me la radice dei problemi, è il rapporto tra il governo e i padroni in Venezuela. Queste famose oligarchie, Federcamara, quindi la Confindustria venezuelana, quella che ha partorito quello che doveva essere il presidente golpista nel 2002. Ecco, nel rapporto tra governo e quindi la linea ufficiale più istituzionale nel rapporto con i padroni, già nel 2014, dopo mesi di scontri dove i fascisti hanno ucciso almeno 40 persone, bloccando le città, impedendo il normale svolgimento delle attività quotidiane, lavorative e scolastiche, insomma, sono stati anche lì vari mesi di blocchi. Ecco, alla fine a livello internazionale Venezuela è stato chiesto di fare un incontro per risolvere le questioni con i rappresentanti di chi manifestava. E Maduro l'ha fatto, si sono presentati i padroni, non si sono presentati i capi dei partiti dell'opposizione che aizzavano la piazza e avevano organizzato le violenze, no, si sono presentati i padroni e i padroni sono presentati con una serie di richieste e queste richieste sono state accolte dal governo. Il discorso politico era che i padroni dicevano: siamo noi l'anima produttiva del paese, se volete risolvere la crisi voi del governo bolivariano dovete rivolgervi a noi. E noi aiuteremo molto a risolvere questa crisi. E chiedevano i padroni i dollari che lo Stato venezuelano ottiene con la vendita del petrolio, che destina alle missioni sociali, quindi allo Stato sociale, voleva parte di quella quota. e quella e parte di quella quota è stata concessa per comprare il necessario per produrre in Venezuela gli alimenti, le medicine, il necessario perché il paese vada avanti, ma poi ancora una volta questi soldi sono stati utilizzati per comprare sì magari all'estero dei prodotti che poi non arrivano nelle tavole dei venezuelani e magari compaiono in Colombia e alimentano il mercato nero di vendita dei prodotti. Ecco, questo più o meno è la situazione. Ora come ora, anche ora, negli ultimi mesi si stava producendo lo stesso effetto, cioè provocazioni fasciste in piazza, attacco al governo, grande situazione di crisi economica e violenze, ma questa volta si è prodotta una frattura istituzionale nel potere giudiziale e qui poi sarebbe tutto un altro capitolo più costituzionalista di quello che sta avvenendo, ma io preferirei di mantenermi più sul politico e siccome mi sono già esteso un po' ti ripasso la palla se hai domande.
Certo, no, tra l'altro c'è anche da dire che per esempio una delle cose che è stato insomma che segna questa esperienza è anche la nazionalizzazione, no, del petrolio, quindi penso che anche rispetto a questo bene, no, ci parlavi di borsa nera, ci sia sì, sono grossi interessi che si muovono intorno.
Sì, certamente. Però, insomma, da come la vedo io, non è tanto sempre una questione di guerra alle risorse, per le risorse, ma è una competizione tra paesi sviluppati per l'egemonia delle risorse, che è una questione più politica. Quindi sì, c'è la questione petrolio, però c'è una questione anche di penetrazione di capitali, di investimenti brasiliani e cinesi, molto forte. E molte delle quote che, perché fino a una decina d'anni fa io credo che il Venezuela vendesse 2 milioni di barili di petrolio al giorno agli Stati Uniti. Questa quota si è molto ridotta. Da una parte gli Stati Uniti ne hanno presi di meno e dall'altra parte il Venezuela ha differenziato di più, facendo accordi anche con altre potenze a livello internazionale, no? Tra cui soprattutto la Cina. Ecco, quindi c'è la questione del petrolio, ma è la questione dell'egemonia su questa risorsa e sì, si dice, si può dire che è stato rinazionalizzato il petrolio venezuelano, ma in realtà era già nazionalizzato, solo che era così permeato di corruzione che anche se formalmente era nazionalizzato veniva poi tutto a beneficio delle potenze occidentali e in primis gli Stati Uniti, no? Quindi sì, Chavez l'ha ripulito, ha fatto una delle cose che non ha fatto quasi mai poi con gli altri ministeri o gli altri ministeri del Venezuela, che ha messo in diretta e ha letto i nomi di quelli che avevano partecipato al colpo di Stato e al paro petrolero del 2003 e li ha licenziati tutti, quadri alti e intermedi, no? Certo. Quello lì è stato un ministero che è stato ripulito per bene, no? Quindi lì la corruzione lì negli Stati Uniti non è più riuscita a insediarla. Inoltre, successivamente, quella che viene chiamata la faglia petrolifera dell'Orinoco, il Venezuela ha scoperto molto petrolio e l'ha lottizzato secondo criteri più a livello internazionale, più bilanciati, facendo un discorso di sovranità. Però certo la questione del petrolio è fondamentale perché chi controlla il petrolio del Venezuela per gli Stati Uniti del Nord, il Messico e tutte quelle rotte lì, prende petrolio da molto più vicino della penisola arabica. Quindi non deve fare tutto quel giro la petroliera, passare sotto l'America, l'Africa del Sud. Quindi sicuramente c'è una questione logistico-strategica, no, dietro questo. Però c'è una... ci sono forti tensioni politiche in Venezuela tra anche molte potenze che hanno investito molti soldi, tra cui gli iraniani, i cinesi e i russi. Assolutamente. In uno scenario in cui la potere dei russi dal punto di vista commerciale nei Caraibi è sempre stato fonte di forte preoccupazione da parte degli Stati Uniti.
Senti, Ma appunto, come tu un po' già nel discorso che stai facendo adesso, l'hai un po' già accennato, quando si parla di Sud America e di quello che insomma avviene nei paesi sudamericani, automaticamente viene in mente insomma la dottrina Monroe e no, il concetto del giardino di casa da parte dell'imperialismo Yankee. Secondo te, appunto, almeno da quello che a noi è sembrato, insomma, vedendo poi i fatti, come vengono presentati almeno in Italia, cioè è sembrato insomma di cogliere questo come insomma come chiave per comprendere quello che sta succedendo.
Certamente i comunisti internazionali, cioè, secondo me l'Italia e molti altri paesi sono un po' da una parte sui chi va là, dall'altra magari sono disposti a appoggiare un cambiamento di regime, quindi sono già pronti a staccarsi la torta, ecco, come sempre.
Certo.
E questo qua è un po' la chiave di tutto, no? C'è da dire che c'è una certa difficoltà da parte di questa sinistra progressista latinoamericana in vari paesi e c'è molta aggressività da parte degli Stati Uniti in questo momento nella regione. Anche se di bassa intensità, non è lo scontro che ci può essere in Medio Oriente, in Afghanistan, e forse anche in Cina, che dove sta, nella zona lì, Corea, dove ci sta, no? Però c'è una maggiore iniziativa da parte dell'imperialismo in tutti gli scenari dove sono date il governo delle forze, diciamo, progressiste di sinistra, che hanno cercato di raccogliere le ansie di socialismo che le masse latinoamericane hanno, tuttora, no?
Certo, forti anche
quindi
di esperienze.
Poi dopo ci sarebbe da fare.
Dimmi. Forti anche di esperienze che ci sono state, voglio dire, nel senso che quindi è un background presente, insomma, no? Per le masse sudamericane. Pensiamo a Cuba, insomma, ma non solo.
Certo.
Sì, quindi dicevi appunto un'influenza da parte di, cioè, perché come la vediamo noi è un po', no, un registrare un attacco, un nuovo attacco da parte degli imperialisti statunitensi rispetto appunto a queste realtà che insomma ci troviamo assolutamente d'accordo con quanto dici anche tu. Quindi, cioè, rispetto anche a questo, secondo te chi è che effettivamente scende poi in piazza? Cioè, rispetto a chi sono i rappresentanti lì, insomma, di questa, chi sono chi sono gli esecutori, insomma?
Ma gli esecutori manifestanti sono più, a parte i vestiti con le magliette bianche in manifestazione, in genere, e poi più bianchi, no? Più piccoli bottegai, piccoli imprenditori ci sono, no? Nelle grandi città. Ma la forza di scontro non arriva da lì, nel senso che questa forza di scontro è vero quello che dice Maduro, che arriva da fuori, è allenata da fuori e ha degli obiettivi pianificati e coordinati con potenze straniere, perché questo è un complotto, no? È assolutamente vero. E anche nello scontro istituzionale sorprende sentire dire la fiscale Luisa Ortega Díaz certe cose. Lei ha detto repressione feroce, non è vero che è una repressione feroce. Sono in contatto, io non sono più là da 2 anni, ma sono in contatto con i miei amici, colleghi, e quindi chiedo, no?
Certo.
Adesso le manifestazioni sono scese molto. Ci sono fuochi di scontri con questi gruppi di scontro, no? E provano a fare anche barricate. Un amico che lavora per una televisione di Stato mi ha fatto vedere una foto dove stavano provando a fare barricate attorno alla televisione di Stato, individuata come obiettivo da colpire. perché no, qui aspettano fuori i compagni, vengono indicati in strada come gente di sinistra infiltrata nella manifestazione, quindi vengono ammazzati dagli oppositori fascisti, gli oppositori a Maduro fascisti. È notizia di ieri che è stata confusa una donna con la moglie di un direttore di una televisione che non era lei, che è dovuta scappare in un bagno per evitare, diciamo, il linciaggio. Quindi sì, c'è una realtà completamente ribaltata tra qua e là, nel senso quello che ci dicono qua non ha nessuna attinenza con quello che succede là, che tu ha detto. E io due parole magari le spenderei anche su quali sono le organizzazioni popolari, i movimenti di massa che là muovono un discorso anche più critico. Ecco, diciamo che tutti i movimenti popolari di Mecerani hanno aderito alla proposta di assemblea costituente. Tutti, no? E sono gli stessi che vengono da posizioni critiche nei confronti del governo. Penso che l'accordo governo padroni, il rapporto governo Maduro con Federcamera, la Confindustria venezuelana, o anche di Chavez prima con la Confindustria venezuelana golpista, sono sempre stati aspramente criticati. Ci sono state delle campagne dove si diceva mai più neanche un dollaro alla borghesia venezuelana. Perché la borghesia venezuelana, io ho raccontato qui con l'episodio del 2014, ma viene da tempo chiedendo dollari al tasso, diciamo, più basso, perché ci sono varie fasce di finanziamento e quindi loro vogliono il dollaro e non c'è niente, no?
Certo.
E invece Venezuela doveva destinare tutti quei fondi per le medicine e prodotti e ha condiviso una parte di questi finanziamenti. Quindi le organizzazioni popolari da una parte si sono schierati dalla parte di Maduro, dall'altra sono sempre stati critici sul rapporto governo bolivariano e padroni. C'è da dire che il governo bolivariano ha evitato sempre, costantemente, ha cercato di evitare lo scontro interno in Venezuela. Quindi è anche per questo che poi avvengono queste cose molto contraddittorie, dove le debolezze sul piano del rapporto politico del governo venezuelano con i padroni vengono usate dall'imperialismo come leva, come debolezza, per poi mettere un po' di violenza, che quest'anno è più forte del 2014, che ci sono stati molti più morti, molti più sicari, no? Sono caduti certo. Molti più compagni questa volta, quindi c'è un'accelerazione, c'è anche uno scontro istituzionale, quindi la fase è veramente complessa. Ma quello che voglio dire è che anche se noi parliamo di movimenti popolari, là ci sono migliaia, decine di migliaia di militanti, no?
Sì.
E in qualunque momento sanno che direzione la cosa deve prendere, perché loro nella storia l'hanno già dimostrato nel 2002. Quindi delle volte io parlo con dei compagni che in modo un po' scomportato mi dicono in Venezuela, ma in Venezuela insomma alla fine c'è molto movimento sociale di classe, dispiegato. I compagni dei movimenti popolari non sono in lotta tra loro, quindi non sono riusciti a seminare dei meccanismi di odio all'interno della sinistra tale per cui non ci può essere unità. E insomma poi lo sviluppo delle contraddizioni e le forze soggettive decideranno di quello che sarà lo scontro.
Certo. Senti, appunto, quindi se puoi spendere qualche parola per chiarirci meglio, no? Quali sono i rapporti tra le organizzazioni di massa, ma soprattutto insomma anche rivoluzionarie, che con il governo? Cioè, tu dici in questo caso comunque c'è stato anche un passo indietro rispetto alla campagna, no? Ci parlavi, di fronte a questa situazione di attacco, qual è la reazione da parte delle forze di sinistra più, anche insomma, più rivoluzionarie?
Beh, ho mandato, o se non te l'ho mandato, te lo manderò, c'è un audio di un compagno di un'organizzazione popolare che si chiama Alexis Vives.
Sì.
che ha che secondo me dà molto l'idea di quello che sta succedendo al loro interno, no? Nel senso che loro si muovono in quartieri popolari, le organizzazioni popolari, che sono quartieri popolari di 400.000 abitanti, no? Quindi hanno un intervento di massa, ma molto sostenuto, e sono numericamente forti e autodifesi. Ma i quartieri popolari hanno cominciato anche loro ad andare dietro a qualche cacerolato che partiva dai quartieri di destra. Perché il cacerolato in Venezuela lo fanno anche quelli di destra. Però in genere, fino al 2013, c'era una separazione. Cioè, una parte della città, certi giorni, un'altra parte, invece lì è cominciato a mescolarsi, no? Nel senso che anche alcuni delle zone popolari hanno cominciato a fare il cacerolato, ma perché la situazione economica quotidiana è molto difficile. Ecco, anche in queste situazioni, e anche per quanto riguarda altri movimenti, sono sempre in piazza col popolo a parlare. E lì, in quel discorso, si sente molto il loro modo di vedere il governo. E anche la loro progettualità, no? È una fase per loro di accumulazione di forze, no? Sì. C'è stata. Molto molto importante anche, e di formazione. Uno magari si sarebbe aspettato di più, però comunque oggettivamente ci sono migliaia di persone coinvolte nella militanza, nella costruzione e nell'avviamento di fabbriche autogestite sul modello della Comune di Parigi. In Venezuela è molto studiato la Comune di Parigi. Chavez pubblicò un libretto che, come dire, il miglior libro sulla Comune di Parigi, che costava 50 centesimi. Per le organizzazioni popolari, no? Quindi niente, immaginati 50 centesimi di euro, niente, il miglior libro, no? Quindi c'è sempre stata una dialettica molto diretta tra il Presidente della Repubblica e le organizzazioni popolari. Chavez votava in una scuola che sta in un quartiere popolare dove c'è un'organizzazione popolare. Loro, le carte, i rapporti, se li sono sempre gestiti diretti, ok? Non c'è stato tanto, forse più ultimamente, un'intercessione da parte di ministri. Quindi c'era un rapporto diretto e quindi è stata possibile questa accumulazione di forze. Non c'è stata mai rottura tra il rapporto nella diversità, no? Quindi nell'autonomia da parte delle organizzazioni popolari, anche in molti casi direi io, c'è stato un rapporto franco ma sempre alleato. Franco, tra soggetti diversi ma sempre alleati. Ci sono stati sì episodi di provocazione da parte della polizia e dell'opposizione, che cerca sempre di seminare discordia, perché sa che le organizzazioni popolari e militanti sono una forza di scontro molto forte e molto determinata, in alcuni casi anche più valorizzata dell'esercito per la motivazione e la carica. Quindi non c'è nessuna rottura. La destra ha sempre cercato di seminare zizzania, non so, un plotone della polizia di un quartiere di Caracas che è pagato da qualcuno, probabilmente va e cerca di togliere le armi alle organizzazioni popolari. Le organizzazioni popolari le armi le hanno per legge in Venezuela, no? Sì. Perché sono inquadrati nella milizia, no? Quindi certo. Lì da subito quelle persone si sono viste rispondere con un muro, no? I poliziotti, e poi Chavez ha messo sotto giudizio i poliziotti. Quindi questo è anche il rapporto. C'è uno scambio dialettico di lettere, c'è sempre stato un rapporto abbastanza franco e di lavoro con le organizzazioni popolari nella diversità. Certo. Soprattutto il punto su cui si batte è il rapporto con i padroni. Il fatto che il governo non crede molto nella nuova unità produttiva che doveva uscire dal popolo. È quello lì il limite. Cioè, la città delle comuni, così come era stata prospettata da Chavez, non si può fare con la borghesia lì, no? Che controlla comunque il potere politico del paese, perché uno controlla il potere amministrativo e quello del governo, ma il potere politico, il fatto che in Venezuela ci sia l'economia di mercato e che funzioni così e che quindi valgono i capitali più grossi, che sono quelli dell'oligarchia, questa cosa qui ha impedito l'altro Venezia deve riuscire a consolidare un modello di economia comunale, dove la produzione e il senso dei mezzi di produzione era diversa, ma quella è l'idea.
Certo, quindi diciamo si potrebbe sintetizzare dicendo che diciamo il governo ha posto un po' un freno rispetto a quello che era la prospettiva di questa esperienza in origine, e che le organizzazioni appunto popolari. Stanno continuando a spingere rispetto a questa direzione, quindi
e anche prima abbiamo detto del buon rapporto nella diversità, no? Però non è un idillio, nel senso che anni fa è morto Marulanda, il comandante guerrigliero colombiano delle FARC, e in uno di questi quartieri popolari di Caracas, dove ci sono le organizzazioni popolari, hanno voluto erigere un busto in memoria a Marulanda, e allora sono arrivate le televisioni da Miami, sono arrivate le televisioni dalla Spagna e dall'Europa, e hanno fatto un servizio dove diceva: vedete, Chavez difende i terroristi, no?
Sì.
E quindi anche lì, da un certo punto di vista, il governo voleva che quell'evento commemorativo finisse, perché lo metteva in cattiva luce nei confronti dell'ambito internazionale, no? Perché in Venezuela c'è molto questa cosa di costruzione di una storia che poi lanci nel mondo, no? È tutta la realtà ribaltata che ci fanno vedere qua i nostri media, Rai News incluso.
Sì, sì. No? Certo.
E quindi lì ci sono stati anche una dialettica forte sul tema della solidarietà con chi combatte in Colombia. Su quello c'è una differenza forte tra governo e organizzazioni popolari, ma questo. E anche come il governo ha agito in merito a alcune richieste di estradizione che sono state fatte in modo legale o illegale dalla Colombia e dalla Spagna rispetto a guerriglieri o gente accusata di essere dell'ETA, no? Anche lì, su queste questioni, il governo poi da un certo anno in poi ha cominciato a stabilire come politica di Stato, in questo c'era ancora Chavez, che viene richiesto una persona per essere estraditata con accuse di terrorismo o di essere un guerrigliero, lo Stato venezuelano lo dava al paese che lo richiedeva. Ecco, questo è stato motivo di forti critiche e anche scontri davanti all'Assemblea nazionale. Lì c'erano organizzazioni popolari e il Partito Comunista Venezuelano. Ma qual è la differenza? Che le organizzazioni popolari sono numericamente molto di più del Partito Comunista Venezuelano, che è un altro partito che sta insieme al fronte del governo, ma non ha molta militanza di massa. Ci sono organizzazioni popolari che hanno molta più militanza di massa del Partito Comunista Venezuelano. Però ecco, in quel momento si è prodotto sì una grossa differenza all'interno delle forze della sinistra in Venezuela, perché c'erano quelli solidali con le lotte rivoluzionali e il governo con Chavez. Ha dimostrato di no. Ci sono episodi ben specifici. Joaquín Pérez Becerra, aprile del 2009, e poi anche altri compagni bassi accusati di essere, ma in realtà esiliati 20 anni prima in Venezuela.
Quindi sì, ormai da tanto, insomma.
Sì.
Certo, quindi sì, è un'esperienza che ha sicuramente delle criticità che forse appunto la rendono in questo momento di particolare attacco da parte, insomma, degli interessi imperialisti statunitensi, magari più difficoltosa a difendersi, insomma, in qualche maniera, no? a livello interno, ecco, tra di loro. Però sicuramente. È vissuto, insomma, tanto tempo, insomma, una discontinuità
rispetto a una situazione di una società capitalista come la possiamo vivere in Italia.
Certo, sì. Ad esempio, per chiudere, in tutta questa situazione di difficoltà economica, effettivamente il governo, come diciamo noi qua a Milano, con una parola un po' truncida, si sbatte, nel senso che sbatte. Continua a aumentare gli stipendi per fare dietro l'inflazione. È un palliativo, però almeno la gente lo si trova in strada. E a me mi è successo. Mi hanno aumentato lo stipendio e mi hanno salvato. Capito? Sì. E poi continua a cercare di stabilire dei meccanismi di distribuzione dove le merci non spariscano e il cittadino abbia accesso a beni con prezzi calmierati. Fortemente calmierati. No?
Certo.
Però... E lì poi non tocchi il grosso meccanismo speculativo finanziario distributivo produttivo e alla fine stai come disse qualcuno arando nel mare,
certo. Chiaro, sì, che non arrivi, se non arrivi al nocciolo del problema, purtroppo sì, se non ne cogli l'aspetto economico e politico, purtroppo viaggi con un freno a mano che non ti fa muovere in un certo senso, no?
Esatto.
Ma ecco, e anche dal punto di vista delle, per esempio, non so, delle, dei servizi sociali, questo come l'ospedale, l'istruzione, nel senso che questo purtroppo sono temi che anche no, per chi vive in Italia diventano molto, sono molto pesanti.
Ma vuoi sapere un po' della situazione?
Sì, della condizione proprio.
Allora, io mi sono sentito sempre meglio curato dal medico di base cubano che dal mio medico di base italiano quando vivevo qua. Che non mi ha mai visitato il mio medico italiano quando vivevo qua. Era praticamente, mi firmava le robe e basta. Invece là, anche il medico di base della medicina preventiva, lui mi sapeva... Prima di tutto mi parlava e mi ascoltava e poi mi visitava, anche essendo medico, diciamo, della mutua, no?
Sì.
Di base, no? Mi dava medicine che io non pagavo, se volevo andavo dal dentista per le cose più gravi, gratis, no?
Sì, sì.
Purtroppo, allora, se vogliamo valutare la questione salute in una città come Caracas, effettivamente la questione è anche questa. La potremmo valutare sulla quantità di TAC che sono presenti a Caracas, no? Le pazientomofobia, no? E adesso a noi qua ci stanno tagliando.
Certo.
Perché tu non puoi andare dal medico della mutua adesso a chiedere direttamente la TAC perché ti fa male il ginocchio. Prima devi passare per l'ecografia, almeno qua in Lombardia.
Vabbè, poi in Lombardia stanno progettando delle cose dal punto di vista sanitario. Da piangere.
Ecco, là io sapevo che se mi alzavo alle 4 del mattino, arrivavo alle 6 nel posto della TAC pubblica, alle 10 uscivo. Ok?
Sì, sì.
Con da lì a 2 settimane i miei risultati. Gratis. Perché all'epoca c'erano 4 pubbliche in tutta Caracas. E poi tutte le altre TAC, tutte le altre macchine di tomografia nel privato, delle cliniche, perché il modello venezuelano, cioè Chavez ha ereditato un modello per cui se hai lavoro, chi ti assume scrive a un'assicurazione, poi tu devi andare agli ospedali di quell'assicurazione oppure chiedere rimborso, però sono molto stretti i criteri, quindi la salute viene... Cioè, ne esci male, no? Comunque. Allora Chavez avrebbe dovuto fare da zero tutta l'infrastruttura di ospedali e grandi ospedali pubblici, che non c'è. Allora hanno fatto però un grosso sforzo, hanno fatto Barrio dentro uno e due, cioè dove ti fai la gastroscopia, ti fai le prove del sangue, ti fai la G e c'è un medico. Quello lì era il livello 1. Poi hanno fatto il livello 2, quello con le TAC, ma il livello 2 e 3, rispetto a città molto grandi, uno non li percepiva neanche. Invece nelle campagne molto meno. Cioè, là dove non c'era tanta organizzazione, c'era un tasso di salute per cittadino migliore fuori dalle grandi città in Venezuela che a Caracas. A Caracas era abbastanza complicato e credo che anche nelle altre grandi città è così. Quindi lo Stato ha deciso di, invece di continuare a costruire il livello 2, il livello 3, il livello 4 e di fondere nel territorio, di comprare le società di assicurazione. Allora dopo noi qua ci trovavamo la notizia che Chavez aveva sequestrato, aveva nazionalizzato, ma lì Chavez comprava, quindi non era come quando presero il potere Fidel Castro e tutti gli altri compagni. Qua in Venezuela hanno comprato, quando si parlava di esproprio, non erano nazionalizzazioni, e tra le cose che Chavez ha comprato, delle importanti società di assicurazioni e le ha fuse insieme. Questo fenomeno è successo anche sulle banche, in uno sforzo per cercare di evitare i giochi del capitale finanziario internazionale in Venezuela, e ha accorpato delle banche e in parte ha sopperito a situazioni incredibili, ma non ha risolto il problema. Quindi anche le società di assicurazioni bolivariane facevano fatica a pagare, a rimborsare la mammografia a una persona che ha predisposizione e ha l'età per andare a farsi la mammografia periodica ogni 6 mesi, ogni anno, ad esempio, no? Quindi stiamo parlando di quello.
Sì, sì.
Ma in ogni caso, se uno si alzava presto presto, aveva, facendo un po' di coda, la possibilità di avere accesso in giornata di servizi pubblici alla salute.
Certo. Insomma, sì, quindi ci sono, sono anche qua, come dici, come si diceva prima, insomma, sono dei passaggi, no? dei passi verso una progettualità che ha bisogno di passo decisivo, cioè sempre là, se non si tocca il punto centrale, purtroppo poi tutto è un arrangiarsi, no? Quello è un po' il problema, la criticità, se vogliamo.
Sì. Senti, la borghesia non ti permette, alla fine, quello che penso io, che non ti permette di sviluppare la tua unità produttiva alternativa finché lei è lì.
Esatto, esattamente questo è quello che dicevo. Se non tocchi quello, cioè, se non cambi chi sta al potere, di fatto, comunque, se non privi se non ti riappropri di tutti i mezzi di produzione, alla fine della fiera non si possono fare i conti a metà, ecco. Però una cosa che con questo, insomma, andiamo un po' in chiusura del collegamento, volevo una tua opinione rispetto a quello che, insomma, hai potuto vedere nei media italiani, no? Nel senso che la lettura, come, insomma, un po' dicevamo anche durante tutta l'intervista, che viene data da tutti i media, dal telegiornale, ai giornali, ai vari, insomma, anche siti su internet, eccetera, gestiti dalla borghesia italiana, è una lettura, appunto, diciamo, filo ribelli siriani, mi viene da fare questa associazione. Cioè, nel senso, appunto, no, al fianco di queste forze che si ribellano al dittatore, eccetera, eccetera. E appunto volevo da parte tua, insomma, una riflessione in merito. Come mai secondo te viene trattato così questo argomento?
Il Venezuela per gli interessi. L'Italia ha il suo lotto della paga petrolifera dell'Orinoco. L'Italia ha bisogno di petrolio, è un tragitto lungo, me ne rendo conto, però che io sappia già i soggetti italiani nel mondo sul mercato del petrolio si muovono già in ambito internazionale, andando superando l'Atlantico, quindi un motivo ci sarà. Allora la lottizzazione che è stata fatta in Venezuela può essere troppo, un pezzo troppo piccolo della torta per l'Italia, no? E se c'è gli Stati Uniti che gli promettono di più, certo, risolvendo, togliendo Maduro, no? Possono promettere di più, e quindi anche l'Italia può essere interessata, perché la propaganda non nasce dallo spirito, secondo me, i media italiani non dicono qualcosa a partire dal fatto che si sentono indignati perché Maduro è un dittatore, cioè qualcosa lì non succede, secondo me, così. Non so dire come gli arriva da scrivere così, ma sono soprattutto le agenzie di notizia internazionale che danno la copertura di fonti delle cose che fanno uscire quello che vogliono. Nei primi giorni ad aprile si vedevano solo i morti che in qualche modo potevano dire che erano oppositori, anche se non nelle manifestazioni, perché invece i morti che sono stati fatti contro sindacalisti, leader contadini, semplici manifestanti venezuelani, e quei morti lì non sono stati minimamente citati.
Assolutamente.
Ma allora lì sono le fonti. Le fonti sono posizionate, quindi le agenzie di notizia, di modo da far fluire determinate cose e non delle altre. E lì, anche così, semplicemente così, si può produrre la manipolazione. Ma perché parte a monte una campagna per un interesse? E l'interesse è partirsi la torta petrolifera venezuelana, a partire il coltello in mano agli Stati Uniti, e poi si vanno le varie tese. L'Italia ha molto bisogno, così secondo me, più o meno.
Certo. Sì, sì, beh, insomma, lo vediamo come di fatto i media sono, lo sappiamo bene, asserviti agli interessi degli imperialisti italiani, che quindi a seconda di dove vogliono andare a parare gestiscono poi anche emergenze, silenzi e quanto altro, insomma, rispetto all'informazione.
Sì, perché con tanto che chiudo proprio brevemente, con tanto che noi possiamo avere delle critiche come comunisti sull'esperienza venezuelana, però ecco, per l'imperialismo il discorso sulla sovranità delle risorse di un paese del sud del mondo è una questione che devono colpire, che non possono far progressare così tranquillamente, ecco, quindi è anche sempre una questione politica.
Assolutamente, guarda, e su questo noi condividiamo a pieno quanto dici, la necessità adesso, al di là delle criticità che si possono eventualmente sollevare, è sicuramente la necessità di solidarizzare con il governo e con i venezuelani, con i movimenti di massa venezuelani veramente aderenti agli interessi delle masse venezuelane, non certo quelli appunto i faccendieri degli imperialisti. Questo è assolutamente importante, ci ritroviamo con te in questo. Ti ringrazio tantissimo intanto di esserti appunto collegato, sicuramente magari avremo modo di risentirci anche con l'andare avanti della situazione, e insomma grazie ancora e a prestissimo.
Va bene. Ciao compagni.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de... il porvenir. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia y la razón. Con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido.
Ah. شوفوا سفير مرجع فرعيني.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20.35 di lunedì 26 di giugno, sempre con radiazione.info, sempre con Tamburi Rossi Notizie del Fronte. Siamo appunto passati da un collegamento con il compagno appunto Marcello, che insomma di Venezuela ne sa a pacchi, visto che ci ha abitato per tanto tempo. E siamo passati ad un altro invece collegamento, quello che vi abbiamo promesso insomma oggi, appunto un approfondimento sulla situazione in Sud America, e quindi andiamo a collegarci ora con una compagna del fronte Palestina brasiliana, proprio per vedere come anche la situazione in Brasile ha delle sicuramente delle similitudini rispetto a quanto sta succedendo in Venezuela, ma anche delle differenze come i media italiani hanno sottolineato nel diverso approccio che hanno avuto dando le notizie su questi due paesi. E poi ovviamente insomma uniti nella loro sorte, perché entrambi i paesi che subiscono fortemente gli interessi statunitensi nella zona, insomma considerata da sempre un po' un giardino di casa dove cercare di imporre la propria egemonia. E vediamo un po' insomma con lei però di entrare un po' di più nella situazione. Intanto Cristina, grazie mille di esserti collegata con noi.
Prego, buonasera.
Buonasera. Buonasera e scusaci appunto per averti così un po' sottratta dalle tue cose, per invece appunto approfondire un po' con noi, insomma, darci qualche dritta per riuscire a comprendere un po' quanto anche in Brasile insomma si sta succedendo.
Va bene. Allora, io vorrei fare una premessa. Io ho votato il Partito del Lavoratore una volta soltanto. E sono molto critica ai 13 anni di governo del Partito dei Lavoratori in Brasile. Quindi insomma volevo fare questa premessa, certo, qua, perché magari qualcuno dice ma che cosa dice questa qua, perché critica il partito del PT, insomma. Allora, quello che vediamo succedere in Brasile oggi è frutto anche dell'incapacità del governo del PT di realizzare nei 13 anni in cui ha governato il paese, ricordiamo dal 2003 al 2016, quindi due governi di Lula, un governo Dilma Rousseff e poi un altro anno di Dilma Rousseff, una vera politica di sinistra, con programma popolare e senza conciliazione di classe. Cioè il PT in questi 13 anni ha governato con la classe del potere, cioè con l'oligarchia capitalista, ok? Ha fatto alleanze, hanno governato insieme. Allora, il PT in questi anni ha governato alleandosi con partiti che rappresentano le oligarchie e i centri del potere capitalisti nel paese, ad esempio i grandi industriali e i grandi latifondisti. Ha tollerato, pensando di farne uso, l'ingerenza del potente gruppo mediatico O Globo, magari qualcuno si ricorda, governo Collor, che è il più importante portavoce dell'elite capitalista nel paese e che si è rivelato alla fine un'arma letale per il governo Rousseff, perché ha condotto una campagna diffamatoria senza precedenti contro lei, contro Dilma e contro il Partito dei Lavoratori. Questa campagna è quella che ha portato all'impeachment di Dilma nell'agosto del 2016. Se vi ricordate, perché ci sono stati i mondiali di calcio e poi le Olimpiadi, e in tutto quel periodo lì c'erano le dimostrazioni della destra in Brasile, no? Sì. Queste dimostrazioni qua erano organizzate, erano montate appunto dal, non solo dai capitalisti, ma da, da questo gruppo, che è un gruppo mediatico, insomma, che è il Globo. Il quale questo, cioè l'impeachment di Dilma ha sancito il ritorno preponderante del neoliberalismo in Brasile. L'acuirsi della crisi economica mondiale dopo il 2008, scusatemi, ha avuto forti effetti anche in Brasile, con una contrazione della crescita, l'aumento della disoccupazione. Nei periodi di crisi del capitalismo sappiamo che sia il settore pubblico che quello privato sono solitamente costretti a rivedere il loro ruolo all'interno dell'economia di un paese, no?
Certo.
Nel caso del Brasile, la borghesia, con il golpe istituzionale che ha portato alla cacciata di Dilma, aveva l'intento di prendere il controllo assoluto di tutti i poteri mediatico, giudiziario, parlamentare e presidenziale, per imporre un piano neoliberista, salvare le sue imprese dalla crisi economica e far pesare tutti i costi sulle spalle della classe operaia. Oggi, dopo quasi un anno di governo Temer, quindi della destra, la disoccupazione viaggia al tasso del 15% e ci sono oltre 20 milioni di lavoratori che hanno perso il lavoro. Sono state messe in campo misure legislative per togliere diritti alla classe operaia, è stata messa in campo una riforma del lavoro che c'è l'obiettivo di aumentare l'età pensionistica, ridurre il costo del lavoro.
L'ho già vista,
poi altre misure per dar via le ricchezze del paese e privatizzare ciò che non è ancora stato privatizzato dei governi precedenti, principalmente quello di Fernando Henrique Cardoso prima di Lula. Una cosa importante che si sta discutendo adesso, che è stato proposto da questo governo, è un emendamento costituzionale chiamato PEC 55, che congelerebbe la spesa pubblica del paese per 20 anni, bloccando nei fatti le spese per l'educazione e la sanità. Vi rendete conto che in un paese come il Brasile, dove insomma il reddito è medio-basso, bloccare le spese per l'educazione e la sanità è strozzare il popolo, insomma, praticamente. Allora, hanno emesso delle misure che prevedono la possibilità di privatizzare tutte le imprese statali, inclusa la Petrobras. Ecco, qua io voglio aprire una parentesi, perché la Petrobras, a mio avviso, è uno degli strumenti, dei motivi che ha portato all'impeachment di Dilma, ok? Allora, la Petrobras è una gallina delle uova d'oro, ok? Perché nel 2006, al largo delle coste brasiliane, è stato scoperto un enorme giacimento di petrolio e gas naturale, conosciuto come pre-sal, dal quale si potrebbe estrarre tra i 70 e i 100 miliardi di barili di greggio. E il governo del PT che cosa aveva fatto? Vabbè, non è che aveva chiuso le porte di questo paradiso, di questo Bengodi, alle industrie, alle grandi industrie petrolifere internazionali, però aveva messo dei paletti e aveva detto, vabbè, il grosso, cioè il controllo di questi giacimenti deve rimanere statale. E voleva prediligere anche tra i fornitori della Petrobras l'industria nazionale. Così come voleva destinare una parte delle royalties dell'estrazione petrolifera alla spesa pubblica, scuola e sanità. Okay? Allora, l'operazione che si chiama, conosciuta col nome di Lava Jato, che sarebbe quella che è la, cioè, possiamo dire che sono le mani pulite brasiliane, ed è quello, è il fulcro di, dell'impeachment, della campagna di denigratore contro il PT, ma che ha, sta portando anche politici di destra in galera, nasce proprio da lì, ok? Dalla, si è venuta a sapere di una rete di corruzione che viaggiava tra le dirigenze della Petrobras e i partiti. Però su questa torta, no, insomma, della Petrobras si è accanita la borghesia brasiliana, ma non solo, anche le compagnie petrolifere internazionali e perfino il governo americano, che è dietro alla campagna denigratoria orchestrata dalla da giornale Il Globo, dalla TV Globo, che era la campagna diffamatoria contro il governo Dilma, che accusava il PT, il Partito dei Lavoratori, di corruzione, di inciucci con la Petrobras, cose del genere. Lì è una delle chiavi di volta di questa cosa qui, di questo impeachment della Dilma, insomma. Allora, quindi da qui è partita la campagna Lava Jato, e una delle prime misure che si, insomma, per vedere come sia importante questa cosa del governo Temer è stato quello di allontanare, di cambiare tutti i vertici delle economie del paese. Cioè, il governo Temer, se voi vi ricordate, Dilma prima dell'impeachment è stata allontanata dalla presidenza, è stata sospesa, diciamo, sì, così, in attesa di giudizio. Per legge il Temer non potrebbe cambiare niente, dovrebbe solo amministrare le cose correnti, non potrebbe cambiare il governo, le persone, cioè i ministri, tutto. E invece lui l'ha fatto. E l'ha fatto mettendo nei posti chiavi, ossia Ministero dell'Economia e Banca Centrale Brasiliana, due persone che vengono, due banchieri che provengono dal mondo delle finanze. Questo dimostra come l'importanza del controllo di queste risorse dell'economia in questo affair, insomma, chiamiamolo così. Una delle prime misure quindi è stata quella di cambiare questi due, sia il Ministero dell'Economia che la Banca Centrale. Qui io voglio aprire una parentesi, alla testa della Banca Centrale, insomma al vertice della Banca Centrale, è stato nominato un signore che si chiama Ilan Goldfein, che è un israeliano naturalizzato brasiliano.
Vedi un po'.
Ecco. Allora, sarebbe in un futuro, la butto lì, poi pensate voi, sì, una cosa interessante, approfondire il ruolo che gioca Israele oggi nel Sud America. Principalmente, se pensiamo all'Argentina, al Brasile e al Venezuela e Colombia. Il ruolo non è un ruolo di secondo piano. A volte dietro agli Stati Uniti, ma non sempre dietro agli Stati Uniti, a volte anche proprio in prima persona, ecco. Certo. Un'altra cosina interessante che ha fatto il signor Temer è stata quello di abolire il Ministero della Cultura,
ecco,
che poi nel giro di poco l'ha dovuto rimettere perché ci sono state, lì hanno cominciato le prime manifestazioni popolari, no? contro il suo governo. Nel settembre del 2015 è nato in Brasile il Frente Brasil Popular, per difendere la democrazia, i diritti e le aspirazioni del popolo brasiliano e per lottare per una politica economica diversa. Vi faccio notare che nel 2015 c'era ancora Dilma Rousseff al governo, però c'erano già delle manifestazioni del popolo brasiliano contro la politica abbastanza asservita al capitale della Rousseff. Allora, il fronte riunisce oltre 80 tra movimenti della società civile, partiti politici e sindacati ed è unito nel portare avanti le manifestazioni popolari sotto la parola d'ordine diretta già, chiedendo che dopo la cacciata di Temer, se mai ci sarà, si elegga un nuovo presidente della Repubblica per via diretta e si convochi un'assemblea costituente, questo mi sa che c'è in comune col Venezuela, che elega con altri criteri i rappresentanti del popolo al fine di fare una riforma politica di tutto il sistema elettorale e la riforma del potere giudiziario. Una parentesi apro qua, perché le alte cariche giudiziarie in Brasile sono di nomina politica e sono a vita. Quindi questo vi fa capire come i giudici non siano indipendenti. Le manifestazioni e le mobilitazioni che oggi vediamo in Brasile, che si susseguono dall'8 marzo, sono organizzate da questo fronte Brasil Popular, no? Lì ci sono diversi movimenti, associazioni, sindacati, partiti politici, organizzazioni come il Movimento dei Senterra o altri per i diritti dei neri, dei lavoratori braccianti, insomma dell'agricoltura e queste cose. Allora, le manifestazioni, quindi alcune che si susseguono dall'8 marzo, alcune anche duramente represse con l'invio delle forze armate, quelle di Brasilia un mesetto, 40 giorni fa, e in questa settimana, questa adesso che inizia oggi, le centrali sindacali hanno convocato uno sciopero generale per questa settimana, che sarà il 30 giugno, un sciopero generale con cortei e manifestazioni in tutto il paese. Allora, noi possiamo notare anche che dall'altro lato le manifestazioni della destra, di quelle che hanno portato all'impeachment, quelle di cui parlavo prima, che vedevamo in TV durante il mondiale di calcio, durante le Olimpiadi e tutto il resto, cioè messa lì apposta per far vedere al mondo intero come il Brasile vuole il governo del PT, di corrotti del PT fuori e cosa via. Queste manifestazioni sono scomparse, oggigiorno non ci sono più perché la destra è divisa ed è questo anche il motivo per cui Temer ancora è lì, non è caduto, perché non hanno trovato qualcuno da mettere
al posto suo
che metta d'accordo tutta la destra e non hanno più l'appoggio mediatico del gruppo Globo, perché lo sapevano prima che questo signore è imbarazzante, che non è ancora andato a finire in galera per la cosa che ho detto prima, no? Che la magistratura non è indipendente in nessun modo. Certo. E niente, cioè, la situazione oggi nel paese è questa, c'è questo, la popolazione civile che è in piazza a chiedere elezioni dirette. Quello che vogliono cercare di evitare, che il movimento civile che vuole cercare di evitare, è che le destre possano mettersi d'accordo tra di loro e riuscire, non per via diretta, nel congresso a far dimettere Temer e mettere un'altra persona per portare a compimento l'opera iniziata da Temer. Okay. Ecco.
Guarda, ti ringraziamo tantissimo, sei stata chiarissima sulla... per disegnarci un quadro di quello che è successo negli ultimi non solo giorni ma insomma negli ultimi anni, che ha proprio dato il segno di anche della diversità di quel rispetto a quello che si sta muovendo nelle piazze brasiliane e quello che stiamo muovendo nelle piazze venezuelane, ma anche purtroppo la continuità rispetto a degli interessi che insomma vogliono andare a di fatto insomma a imporsi dal punto di vista appunto della borghesia e anche appunto degli interessi degli imperialisti statunitensi come poi dei sionisti in merito. Quindi insomma ti ringraziamo tantissimo per il quadro che ci hai dato. Purtroppo siamo anche un po' in chiusura adesso e un po' tanto anzi. E quindi magari possiamo anche riprendere il discorso dopo il 30 di giugno quando ci sarà la manifestazione, magari possiamo risentirci per farci dare qualche aggiornamento da parte tua insomma rispetto all'evoluzione.
Sì, sì, è una situazione assolutamente in divenire, no?
Esatto.
Cioè, anche il fatto che cioè, il maggior accusatore di Temer, che è l'ex presidente della Camera dei deputati, che è già in prigione per corruzione, però che non va a deporre, che dovrebbe deporre nel processo contro Temer, è emblematico del fatto che aspettano di trovare un nome e una persona che riesca a coagulare tutti questi diversi interessi di questa destra insomma brasiliana, che sì è una destra per alcuni versi molto protesa verso gli americani e tutto il resto, ma anche con caratteristiche peculiari, cioè, abbastanza raffona, diciamo così.
Certo. Va bene. Grazie mille Cristina, ci riaggiorniamo prossimamente sicuramente per darci un po' di aggiornamenti in merito.
Ok.
Grazie ancora, prestissimo.
Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Eccoci, siamo veramente nell'ultimo minuto, velocissimo. Ovviamente ringraziamo nuovamente i compagni che si sono collegati con noi e con cui insomma ci ricollegheremo per approfondire, perché insomma i tempi della radio sappiamo essere un po' stretti. Proprio velocissimi in chiusura, volevamo invitarvi tutti quanti lunedì 1 luglio dalle 17:30 alla Marzolo Occupata in via Marzolo 4 a Padova per un'iniziativa testimonianze dirette e dibattito contro la guerra imperialista, iniziativa organizzata dai compagni del collettivo Tazebao in collaborazione con i compagni del collettivo Auton Polesine appunto della zona di Rovigo, e un'iniziativa nella quale insomma avremo l'occasione di parlare con un giovane rifugiato libico, molto giovane, insomma di 19 anni, venuto in Italia da un anno e mezzo, che insomma ci racconterà un po' la sua esperienza di quello che è successo insomma dal 2011 in poi. Quindi ripeto, sabato 1 luglio dalle 17:30 la Marzolo Occupata in via Marzolo 4 a Padova ci sarà appunto questa iniziativa testimonianze dirette e dibattito contro la guerra imperialista appunto sulla situazione in Libia. Detto questo, 10 secondi, vi salutiamo, ci risentiamo non lunedì prossimo ma quello successivo, ma comunque la replica, insomma, della trasmissione ci sarà. Quindi una buona settimana di lotta a tutti.
Ciao!